On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the road che quest'oggi On the Road andrà in Palestina.
Everyone, how are you? I miss you a lot, really. Today there's a lot of drones. I'm gonna sing you a song today, the drum. شيل شيل يا جمالي شيل يا حوى تقبلها دم الشهيد معطر بالهيل ليل يا ليلو وين وين عالظالمي وين وين ومين الله لا أسهر على نجوم الليل أنا ناديلو شيل شيل يا جمالي شيل يا حوى تقبلها دم الشهيد معطر بالهيل ليل يا ليلو وين وين عالظالمي وين لا أصفر على نجوم الليل أنا نبيل شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطة برا دم الشهيد معطر بالليل يا ليل وين وين عالظالمي وين 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 لا أصفر على نجوم الليل أنا نبيل شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطة برا دم الشهيد معطر بالليل
Quella che abbiamo appena ascoltato è una canzone molto particolare, una canzone che un insegnante di musica di Gaza ha realizzato trasformando il suono dei droni israeliani in una potente canzone in onore delle vittime del genocidio israeliano. Un modo per Ahmed Muin Abu Amsha, questo è il nome del maestro, di usare la musica per aiutare i bambini palestinesi sfollati e traumatizzati ad affrontare la guerra e la devastazione. A Gaza non c'è scampo dalla realtà della guerra, ha dichiarato il maestro a un inviato di Al Jazeera. A Gaza City, è sempre il maestro che parla, regnano edifici in esplosione e caos e persone disperate cercano di sfuggire agli spari nei punti di distribuzione alimentare. A questi orrori si aggiunge il rumore onnipresente dei droni israeliani. Il maestro lo diceva facendo ascoltare all'inviato di Al Jazeera il rumore di un drone che volava sopra di loro. Al-Khalili ha affermato che i droni hanno sorvolato Gaza per anni prima degli attacchi del 7 ottobre del 23. Molti palestinesi che vivono a Gaza City trovano il rumore dei droni ormai insopportabile. Anche spiegato all'inviato di Al Jazeera che non si tratta solo di sorveglianza, è una guerra psicologica, un rumore pensato per innervosire, per abbattere le persone. Già prima dell'attuale guerra, un rapporto pubblicato da Save the Children nel 22 aveva rilevato che 4 bambini su 5 nella striscia di Gaza soffrivano di depressione, tristezza e paura causate dal pesante blocco israeliano sul territorio. Tuttavia, l'insegnante di musica Ahmed Abu Amsha ha trovato un modo creativo per aiutare coloro che si sentono angosciati dal minaccioso ronzio che si sente sopra di loro, trasformando questo suono, pensato per tormentare, in qualcosa di positivo, una canzone. Questa idea, ha dichiarato il maestro, ci è venuta da ciò che viviamo, da ciò che soffriamo qui quotidianamente. Quando abbiamo e subiamo le attività, i voli di questi droni qui, i bambini mi chiedono: maestro, siamo stanchi di questo rumore fastidioso. Ma io rispondo loro: no, noi dobbiamo cantare.
شيل شيل يا جمالي شيل يا حوى تقبلها دم الشهيد معطر بالهيل ليل يا ليلو وين وين عالظالمي وين وين ومين الله لا أسهر على نجوم الليل أنا ناديلو
الشيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالهيل وين وين عالظالمين وين 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 هذا أصفر على نجوم الليل أنا نبيله شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالهيل وين وين عالظالمين
Come abbiamo raccontato anche qui dai microfoni di Radio Popolare, nei giorni scorsi la barca del Global Summit Flotilla sono partite da Barcellona, hanno raggiunto Genova, ora sono a Catania, da dove a breve partiranno per cercare di raggiungere Gaza. Con lo spirito molti di noi vorrebbero essere su quelle imbarcazioni, perché quello che sta succedendo a Gaza è qualcosa di così disumano che non saremmo mai riusciti ad immaginare che potessimo vivere in un mondo dove si consumano simili atrocità. Materialmente qualcuno ha contribuito portando quei viveri e quei medicinali che sono stati imbarcati sui natanti della Global Sumud Flotilla. Pensando all'idea del maestro di cui abbiamo ascoltato prima la canzone, e sempre per essere parte di questo viaggio umanitario, abbiamo pensato di anche noi utilizzare la musica e quindi abbiamo chiesto ad una serie di personaggi del mondo della cultura e del volontariato di indicarci quale potrebbe essere, secondo loro, la colonna sonora di questa iniziativa. I messaggi che ci hanno inviato queste persone diventeranno una striscia quotidiana riproposta in onda in questi giorni, mentre la Global Summit Flotilla è in viaggio. Ecco un esempio.
Mi chiamo Ambrogio Manenti, sono un medico, ho lavorato nei territori palestinesi occupati dal 2003 per 5 anni come responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Cisgiordania e Gaza. Successivamente sono ritornato per varie missioni brevi, l'ultima nel 2023. Propongo come canzone associata all'iniziativa della flottiglia che cercherà di raggiungere Gaza nei prossimi giorni, Impressioni di settembre, canzone della premiata Forneria Marconi del 1971 che collego alla flottiglia per via di settembre e per via dell'ultima frase: ma intanto il sole tra la nebbia filtra già, il giorno come sempre sarà.
Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Sembra quasi un mare l'erba, è leggero il mio pensiero volava, ho quasi paura che si perda.
tende il collo verso il prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te.
La radio ovviamente sta seguendo e seguirà con numerosi servizi e corrispondenze l'evolversi di questo viaggio verso Gaza e la Palestina. Una volta, ma fino a poco tempo fa, per molti questo era un viaggio verso la Terra Santa, il capolinea di un viaggio spirituale che milioni di credenti facevano per raggiungere Gerusalemme, la loro capitale. Negli archivi di On the Road ho recuperato un'intervista a Paolo Rumiz di 20 anni fa, in occasione dell'uscita di Gerusalemme perduta, un libro che aveva curato insieme alla fotografa Monica Bulai. La cronaca di un viaggio reale e metaforico all'interno del cristianesimo orientale, culla della fede cattolica. Otranto, poi Montenegro, Albania, Serbia e Macedonia, e la semisconosciuta Grecia profonda, passando per l'Anatolia, alla ricerca dei cristiani di oggi, in un terreno nuovo, senza guide, viaggiatori fai da te che rifiutano il tranello di un approccio solo archeologico per tuffarsi in un presente pieno di rivelazioni e conflitti. Un viaggio via terra, anche per questo molto differente di quello via mare della Global Summit Flotilla. Ma se recuperate in libreria o in biblioteca il libro di Rumiz, scoprirete che le riflessioni generate da quelle pagine aiutano a capire alcune delle complessità culturali che gravitano intorno al territorio della Palestina e di Israele. Ascoltiamoci Paolo Rumiz e ricordiamoci che, nonostante l'estrema attualità, la registrazione è stata fatta 20 anni fa.
E la partenza è stata a sorpresa in mezzo alle Alpi?
Sì, è una visione serale, le prime stelle sopra il Monte Rosa, l'incontro con una donna che raccontava ai suoi nipoti la leggenda di Gerusalemme, una frase molto particolare che poi ho capito da lei significava: è il prossimo anno arriveremo a Gerusalemme. Le ho chiesto che cosa significava e lei mi ha detto: ci provi, ci vada anche lei. E da quel momento questo desiderio è diventato un sogno, un'ossessione, una cosa che mi ha tormentato e dalla quale ho dovuto liberarmi nell'unico modo possibile, partendo.
Viaggio anche questo che puntava verso Oriente, come gran parte dei tuoi viaggi, c'è un punto dove incomincia l'Oriente o l'Oriente lo si può trovare anche dietro l'angolo?
Beh, l'Oriente ce l'abbiamo in casa, ci abbiamo gli immigrati, ci abbiamo una qualcosa che è nell'aria, ci abbiamo il sole che sorge, ci abbiamo non so, una certa dolcezza e anche per me l'Oriente è una cosa in cui si mescolano intimamente il sangue e la meraviglia, la paura e l'incanto. E l'ho cominciato a conoscere nei Balcani, quello è il preludio dell'Oriente vero, e poi l'ho finito di conoscere in Afghanistan e ancora più lontano in Cina. Ecco, però forse l'apprendistato migliore per conoscere questo mondo a due facce in cui sacro e violenza si incrociano perfettamente è il viaggio verso Gerusalemme.
Ecco, in questo caso anche qua c'è una sorta di divisione tra Oriente e Occidente in questo viaggio che era, come hai scritto, un viaggio con un taccoino a raccogliere briciole di Dio. Noi d'Occidente siamo razionali, definiremmo anche Dio, a Oriente la fede è mistero. Già da qui c'è una divisione eccezionale.
Eh sì, diciamo che questa storia, questo desiderio di partire nasceva anche da questo desiderio di ascoltare la parte meno razionale di me. Io non ho fatto questo viaggio perché era giornalisticamente necessario, l'ho fatto perché dentro di me c'era qualcosa che mi diceva vai. E c'era anche, direi, una certa ribellione a sentire tanta gente in queste settimane, in questi mesi, a riempirsi la bocca delle radici cristiane dell'Occidente e contemporaneamente non sapere nulla, proprio nulla di queste radici. Per cui mi sono detto, beh, Rumiz, vai, prova a vedere che cosa c'è davvero e prova a raccontarlo senza farti risucchiare da una visione archeologica del cristianesimo. Guarda che cosa c'è oggi, prova a incontrare delle persone. Poi torna e racconta e scrivi. E ho fatto questo.
Un viaggio che non hai fatto da solo. La compagna di viaggio, quando l'hai scelta, come è venuta, un'idea tua?
Beh, Monica Bulai, la fotografa che mi ha accompagnato, non è stata soltanto una conseguenza della scelta del viaggio, ma è stata in gran parte la causa, perché forse la più brava fotografa d'Europa di religione, di fede, di sacro, è una che ha esplorato tutte le frontiere più incredibili delle fedi e soprattutto i luoghi di contaminazione tra i vari monoteismi, cioè i luoghi in cui, che ne so, i rabbini si vestono come i preti, in cui i musulmani vanno a pregare la Madonna o in cui i cristiani incontrano in qualche modo le altre due religioni. Ecco, incontrare lei è stato assolutamente fondamentale, ripeto, non solo per un fatto professionale, ma per un grande elemento di sensibilità che mi è stato guida insostituibile durante tutto il viaggio, cioè senza di lei il viaggio sarebbe stato diverso, avrei scritto anche diversamente.
Scusa la banalità, ma viaggiare con una fotografa vuol dire sottostare all'imperativo di essere nei punti topici del viaggio per motivi di luce all'alba o al tramonto?
Beh, c'era questo rischio, però proprio perché gli orari di lavoro erano diversi non ci incrociavamo mai, cioè lei si alzava alle 5 del mattino se non prima. Io mi alzavo più tardi, e poi confrontavamo le nostre cose, quindi diciamo che quando serviva lei io aiutavo lei e quando serviva me lei aiutava me, quindi a un certo punto quello che poteva essere un intralcio è diventata una simbiosi quasi ideale.
Puoi tracciare, se è possibile, un piccolo ritratto di un compagno di viaggio, se non ideale, perlomeno accettabile?
Beh, un personaggio assolutamente straordinario è questo giovane eremita francese di 32 anni, di nome Frédéric, che ho incontrato in una grotta in Siria, subito fuori, in una valle pietrosa e battuta dal vento e dalla pioggia, subito fuori da un antico monastero che si chiama Deir Marmusa. È stata una delle persone che mi hanno più colpito per la sua determinazione di fare l'eremita, di parlarmi di Dio. A un certo punto, mentre questa pioggia arrivava, che è cosa rarissima da quelle parti, io gli ho chiesto, ma Frédéric, ma i monaci che sono stati, gli eremiti che sono stati in questa grotta prima di te, tu li senti? E in quel momento la pioggia ha raddoppiato di intensità e lui mi ha risposto, eccoli, tu li stai sentendo in questo momento, loro ci stanno ascoltando. Ebbene, la cosa simpatica di Frédéric e che proprio pochi giorni fa ho avuto la notizia che in una seconda folgorazione della sua vita ha deciso di lasciare il Zion e di sposarsi con un'americana innamorata delle vie della fede come lui. So che si sposerà in Francia il prossimo maggio e a sposarlo sarà proprio lo stesso frate francescano che tiene il monastero di Marmusa, che è appunto un italiano di grandissimo spessore teologico ma anche organizzativo.
Abbiamo detto di un viaggio che è iniziato sulle Alpi e che ha avuto come una delle prime tappe Milano, una Milano se non esoterica perlomeno una Milano piena di segreti che magari molti milanesi neanche si sognano.
È stato un incontro assolutamente casuale, diciamo che tutta la prima parte del viaggio risente di un mio affanno nella ricerca di un viatico, quindi di un nutrimento necessario a proseguire il viaggio fuori dall'Italia. Ebbene, una delle scoperte, una delle sorprese più incredibili è stata scoprire la dimensione sacra di Milano, una città a cui nessuno pensa in questa dimensione se non in quella del denaro. Ebbene, nel sotterraneo della biblioteca ambrosiana, sopra le grandi lastre di marmo originali dell'antico selciato romano, del punto di incrocio tra le due grandi vie della Milano romana, sorge oggi un nascosto, visibile a pochissimi, non aperto al turismo, una copia quasi identica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, in scala diciamo circa 1 a 5, ma dove ritrovi esattamente nella stessa posizione tutte le cose, il Calvario, la tomba, l'ingresso, la via d'uscita e poi soprattutto con tutta una serie di collegamenti straordinari tra quello che era la dimensione gerusalemitana, quella che è la dimensione milanese, quella che è la dimensione italiana, quindi c'erano più cose che si sovrapponevano, addirittura lì vicino c'è una via che si chiama Via della Moneta ed è venuto fuori che il punto di incrocio delle due strade romane era proprio dedicato alla moneta ma come divinità. E non a caso lì vicino c'è la zecca, ancora oggi, quindi c'è una continuità di sacro e di affari che affonda nel cuore di Milano ancora dopo 2000 anni.
Stiamo registrando questa chiacchierata in un caffè di Bergamo e anche Bergamo ha un link con la cultura della religione ortodossa.
Beh, dunque, intanto Bergamo ho conosciuto Monica Bulai che mi ha dato le indicazioni principali su questo mondo che ignoravo completamente. Per me l'ortodossia era un continente sconosciuto, ne sapevo qualcosa soltanto avendo seguito la guerra dei Balcani. Poi ho trovato qui, l'ho trovato a Gerusalemme, il custode di Terra Santa, un grandissimo personaggio, giovane, 40 anni, che è a capo di questo monastero francescano che custodisce appunto i luoghi santi per conto della Chiesa Cattolica Romana. Poi ho trovato un altro bellissimo personaggio e molto poco conosciuto che si chiama Padre Romano Scalfi, che è il direttore di Russia Cristiana e ha 83 anni, è uno dei più grandi raccontatori di aneddoti e di storie sull'ortodossia che un cattolico che vuole imparare qualcosa su questo argomento può sperare di trovare.
Seguiamo velocemente alcune delle tappe che hai fatto, Venezia, Roma, Bari, arriviamo a Bari, appunto la città di San Nicola che è il santo più santo dei cristiani d'Oriente.
Quello è stato il punto di decollo del viaggio, perché lì finalmente mi sono staccato dalla dimensione occidentale, razionalista, romana, cartesiana del cristianesimo e ho avuto la prima forte illuminazione di una religiosità di tipo orientale, quindi molto più legata, se non a Gerusalemme, a Costantinopoli, l'attuale Istanbul, che è stata la culla del cristianesimo d'Oriente. Ecco, lì trovi una dimensione del santo, una penombra della cripta, una moltiplicazione delle luci, dei canti e degli incensi che ha una dimensione che nel nostro mondo è ravvisabile soltanto nelle grandi feste di Natale. Ecco, lì ce l'hai sempre, ce l'hai soprattutto nei giorni di giovedì in cui il sotterraneo della chiesa dove c'è la tomba di San Nicola, il santo più santo degli ortodossi, viene divisa, diciamo quasi con precisione, quasi condominiale tra cattolici e ortodossi. Io consiglio a qualsiasi cattolico di andare lì e di passare un giovedì nella cripta di San Nicola. È un'esperienza straordinaria. Arrivano russi e greci, e ucraini, moldavi, da tutte le parti d'Europa e dell'Asia per vedere quel luogo e per dirti: cari italiani, voi avete un santo e non sapete quanta forza ci sia in queste reliquie. Ecco, è una cosa che mi ha molto colpito.
Con te e Monica, più o meno da quelle parti, si è aggregato per un segmento del viaggio anche Monio Vadia. Monio Vadia, che i nostri ascoltatori conoscono nella sua poliedrica attività, musicista, teatrante, opinionista, ma il Monio Vadia viaggiatore, innanzitutto sappiamo che è russa di notte, perché cioè, beh, così l'hai scritto, per cui almeno questo.
Dunque io pensavo di, io l'avevo cercato di portarmelo lungo tutto il viaggio, ma i suoi impegni di tournée erano inconciliabili con un progetto così vasto, che peraltro lo affascinava, cioè lui sarebbe partito anche il giorno dopo con me, tanto gli piaceva questa idea. Poi è finito che siamo stati soltanto dall'imbarco a Bari per il Montenegro, ci siamo fatti il Kosovo con i monasteri ortodossi, serbo-ortodossi, protetti dai militari italiani rispetto alle vendette degli albanesi, poi siamo stati in Macedonia, siamo arrivati fino a Salonicco dove lui ci ha salutato. Beh, insomma, lui era il compagno perfetto, perché è un uomo in bilico, è un uomo, diciamo, è tra virgolette un bastardo, è un bulgaro che vive in Italia, è uno che viene da un mondo ortodosso ma è ebreo, è perfettamente calato nella mentalità cattolica italiana, quindi sarebbe stato un passepartout straordinario anche per la sua capacità di guardare ai tre monoteismi, incluso l'Islam, con occhio molto critico, molto disincantato, ma anche affascinato. Io credo che questo tipo di viaggio sia impossibile da fare con distacco britannico. Devi in qualche modo lasciarti portare via, lasciarti incantare, cioè entrare, trovare un filo rosso e poi non mollarlo mai, e non preoccuparsi se quel filo rosso ogni tanto ti fa deragliare da una religione all'altra, da un monoteismo all'altro. Vai avanti, non preoccuparti. Questo mi è stato detto fin dall'inizio del viaggio, quando in Piemonte ho incontrato i frati laici della comunità di Bose, e dove il loro capo carismatico Bianchi, Renzo Bianchi, mi ha segnato sulla carta quello che doveva essere il mio viaggio, cioè mi ha detto: tu devi passare di qui e di qui, e non preoccuparti se il tuo viaggio appunto esce da una dimensione cristiana e ogni tanto passa negli altri due monoteismi, perché un argine tra questi tre è assolutamente inconcepibile, non mettibile. E devo dire che in tutto il viaggio questa cosa si è riprodotta. Quando cercavo l'Islam mi rimandava al cristianesimo, che era più antico, del quale è il fratello minore, e il cristianesimo a sua volta mi rimandava al grande padre, che è il mondo ebraico.
con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male. Ti vengo a cercare perché sto bene con te. Perché ho bisogno della tua presenza.
Radio Popolare on the road. Per chi avesse acceso la radio da pochi minuti, ricordo che è un'intervista a Paolo Rumiz in merito a un suo viaggio verso Gerusalemme, un'intervista registrata però la bellezza di 20 anni fa. Dall'altra parte dell'Adriatico, dopo il Montenegro, il Kosovo. Una domanda per il Paolo Rumiz, che è esperto e ha seguito tutto quello che è successo da quelle parti in questi ultimi 10 anni. Il Kosovo di oggi è un non senso geopolitico? Se uno, come è capitato al sottoscritto, per sbaglio lo attraversa e passa una frontiera, a momenti non ne può più uscire perché dovevo rigirarlo tutto dall'altra parte. È Serbia, non è Serbia, sa il Signore che cos'è.
No, a me ha colpito molto che la presenza della NATO, la presenza dell'Europa in un luogo come quello non riesca a far capire alla maggioranza albanese di questa provincia, di importante provincia della Serbia, che la tutela dei cristiani diciamo di religione serbo-ortodossa è anche nel loro interesse. Cioè, se vogliono entrare in Europa devono capire che quello è un numero in più al quale non possono e non devono rinunciare, anche perché se noi come cattolici accettiamo il fatto che quel luogo è anche il nostro luogo, cioè noi inseriamo il Kosovo in un viaggio, in un pellegrinaggio verso Gerusalemme, cioè non facciamo un viaggio solo parrocchiale, cioè non prendiamo un aereo, partiamo da Roma o da Milano o da Bergamo e arriviamo a Gerusalemme, ma accettiamo di attraversare tutti questi luoghi in cui i cristiani sono in difficoltà, il Kosovo non può non esserci. E se noi ci andiamo con la nostra stessa presenza, con la nostra stessa attenzione, con la nostra stessa memoria verso quei luoghi, noi rammentiamo a coloro che hanno il coltello dalla parte del manico, che in questo momento sono gli albanesi con dietro gli americani, che quel luogo non si tocca.
Una tappa nel Kosovo è stato il monastero di Decani, una tappa importante. Decani, anche perché non più tardi di un anno fa circa sono stati più di 100 i luoghi santi che sono stati incendiati o minati. Oggi è protetto dai militari italiani, ne parli anche nel libro, militari italiani che forse, a differenza di quello che faranno in altri angoli del mondo, non sono destinati a rimanere lì tanto.
Ma loro ci stanno benissimo, devo dire che c'è qualcosa di ortodosso nel mondo italiano che abbiamo in qualche modo represso e che viene fuori nell'innamoramento di questi soldati, quasi tutti meridionali, che proteggono i monasteri ortodossi in Kosovo, nella parte italiana che compete loro del territorio. Il calore con cui sono accolti, questa zuppa serale che loro mangiano assieme ai monaci che loro stessi proteggono, una sorta di timore reverenziale per le sante reliquie contenute all'interno di questo luogo straordinario. Tutto questo fa sì che ci sia un grande feeling tra italiani e serbi sul filo della religione, naturalmente non sul filo dei massacri che sono avvenuti prima. Ecco, in questo tipo di dimensione tra italiani e slavi c'è un'intesa assolutamente perfetta, una complementarietà totale. Ed è un peccato che qualcuno oggi pensi di ritirare i nostri uomini o di ritirare gli uomini, diciamo, legati ai caschi blu, alla NATO o all'ONU, da un luogo così prima che quel luogo sia messo in sicurezza. Cioè, non possiamo lasciare il destino dell'Europa in mano soltanto a dei militari. Lì c'è bisogno di un politico che faccia accettare ai kosovari l'idea che il Kosovo possa essere etnicamente plurale, perché se non riusciamo a fare questo sul Kosovo non lo sapremo fare neanche sull'Europa, e allora dovremo fronteggiare delle tensioni di tipo nazionale al nostro interno che non lascia vedere, non lascia intravedere un destino particolarmente interessante per questa nostra Unione Europea. Ecco, cioè dobbiamo avere più coraggio in questo, nell'imporre l'idea di cittadinanza plurale. Se la applichiamo nei Balcani, allora, solo allora saremo capaci di applicarla anche a questa grande casa comune che si chiama Europa.
Il monastero di Deciani è uno dei tanti monasteri che hai visitato. Una curiosità, perché i monasteri affascinano tanto anche gli animi più laici? Conosco mangiapreti e doc che entrano in un monastero e per il tempo della visita perdono la testa.
Ma perché siamo talmente stufi di materialismo, di consumo, di natali pieni di regali, di stress da acquisti, di code in automobile, che quando andiamo in un luogo che è silenzioso, in cui c'è la dimensione della concentrazione, della preghiera, in cui ogni minimo atto, come quello di raccogliere l'acqua da un pozzo o di accogliere un viandante che passa di là, acquista un significato straordinario, è assolutamente fatale e normale cadere in un innamoramento perduto. Lo stesso Monio Vadia, che era appunto con noi, era allibito dalla meraviglia del luogo, dal suo incanto e soprattutto dal fatto che luoghi come quelli sono ormai distanti dalla nostra mentalità, cioè gli italiani, la politica italiana è lontana da questi mondi, è lontana dall'incanto dell'ortodossia balcanica, l'ha completamente dimenticata. A me una cosa che mi ha colpito molto è che il nostro immaginario cristiano si ferma a Otranto. Tutto quello che c'è oltre è come se non ci fosse. Io certe volte proprio non ci posso credere. Addirittura ho l'impressione che se quei monasteri sono stati attaccati è anche perché a noi non interessava che questo accadesse. Dove sono? Dove erano allora, quando andavano alle fiamme i monasteri dei Balcani? Dove erano i grandi profeti del malaugurio che gridano allo scontro di civiltà una settimana sì e una no? Dove erano Oriana Fallaci? Dove era Giuliano Ferrara nei momenti in cui questa cosa terribile accadeva e in cui forse ha ragione, una volta tanto si sarebbe potuto parlare di guerra di religione? Ecco, io temo che di fronte a questa nostra sordità a compartimenti, cioè questo di gridare alla guerra di religione per certe cose sì e per certe cose no, ci sia anche una discriminante politica. E cioè, se la guerra di religione la fanno dei nostri alleati, alleati della NATO o alleati dell'America o alleati dell'Alleanza Atlantica, li perdoniamo. Se viene da chi è contro questa Alleanza Atlantica, allora gridiamo alla lesa maestà. Ecco, io non accetto questo. Non accetto, per esempio, che in Turchia si lasci che i cristiani siano nella situazione in cui sono soltanto perché i turchi sono all'interno della NATO. Non fa niente, cioè dobbiamo avere coraggio di dirlo proprio perché sono nella nostra alleanza.
Riprendiamo il viaggio, visto che accennavi alla Turchia. introduciamo uno dei personaggi che personalmente mi ha più intrigato, il patriarca ecumenico di Costantinopoli. È fuori dal tempo, dallo spazio.
Beh, insomma, mi sono trovato di fronte uno che pensa al Papa e crede di trovare un altro Papa, si ricrede di grosso, cioè come se fosse un parroco di campagna perso in una gigantesca metropoli, che ha da badare all'interno di questa metropoli a una parrocchia di poche migliaia di fedeli. Ecco, è questo che è oggi la presenza greca a Costantinopoli, oggi Istanbul, che era fino al 1950-1955 di oltre 150.000 abitanti, oggi è ridotta a meno di 5.000, quindi il povero patriarca è un poveraccio che è costretto a celebrare sempre più funerali e sempre meno battesimi. Se le chiese sono, alcune di queste chiese, le chiese superstiti, sono ancora piene, è solo per il fatto che vengono molti greci dalla Grecia a seguire queste messe e a parlare nella loro lingua, perché altrimenti, tolta Istanbul, il cristianesimo in Turchia sarebbe destinato fatalmente a sparire.
A proposito di personaggi, un altro che sembra tratto da un film di questi che vanno tanto adesso, questa sorta di alter ego di Mago Merlino, che ha incontrato invece in un angolo perso sul Monte degli Adoratori.
Sì, beh, Monte degli Adoratori è un punto straordinario, di una luce magnifica, è una specie di infinito Monte degli Ulivi, in una luce rosa del tramonto, è il punto più lontano della Turchia, quasi al confine con l'Iraq. Quello è il mondo dei siriani, dei siro-cattolici e dei siro-ortodossi, quindi un mondo fondamentalmente arabo nell'anima, non più turco, quindi un mondo legato alla Mesopotamia, non più agli altopiani dagli altopiani anatolici dove abitano appunto i turchi, che sono un popolo guerriero. Lì trovi una dimensione diversa, trovi questo mondo ormai quasi perduto di parrocchiani dispersi, di piccoli villaggi superstiti ai grandi pogrom dell'inizio del secolo XX, quando esplose la stagione dei nazionalismi. Ecco, questi rimasti hanno una dimensione assolutamente biblica, cioè hanno nomi del Vecchio Testamento, hanno preti che si chiamano Mosè o Elia, che pascolano le loro greggi con la stessa energia e con lo stesso bastone con cui dirigono il loro gregge delle anime. L'unica autorità in qualche modo presente, l'unico punto di riferimento, l'unico pastore che può esistere per queste anime perdute nel fondo di un paese che al 99,5% è islamico e soprattutto profondamente nazionalista dal punto di vista della Turchia. Ho trovato davvero dei personaggi, cioè vestiti di nero come dei maghi, con in testa una specie di Mefisto con delle croci bianche che li faceva somigliare più a degli stregoni, più a degli esorcisti che a dei preti come li conosciamo noi. Non avevano nulla di bonario, erano severi, per certi aspetti quasi aggressivi, e con un tipo di visione biblica della religione anche molto maschilista, con queste donne, con queste monache sempre in secondo piano, sempre in penombra, sempre nel fondo della chiesa. Ecco, qualcosa che per noi è completamente sconosciuto e che dovremmo assolutamente conoscere.
Prima di arrivare a Gerusalemme, ovviamente ha attraversato un sacco di frontiere, una piccola digressione invece su una frontiera che andrà a scomparire da qui a pochi mesi, vicino a casa tua, sostanzialmente il confine con la Slovenia. C'è una città di cui si parla sempre molto poco, Gorizia, una piccola Berlino, mezza italiana, mezzo slovena. Lascerà un segno anche nell'immediato questo confine che andrà a scomparire, o questa riga che c'è stata per tutti questi anni, diciamo dalla prima guerra mondiale eccetera, lascerà il segno ancora lungo?
Beh, Gorizia e Trieste sono una situazione abbastanza diversa, comunque risentono tutte e due di una frontiera etnica, linguistica, politica e di sistema, quindi tra democrazia e comunismo, che è durata fino a pochissimo tempo fa e che rimane profondamente presente nella mentalità dei più anziani. La durata di questa frontiera è utile da un certo punto di vista, se serve a proteggere delle diversità e a farcele percepire, se serve a fondare sulla percezione della diversità una coesistenza. Non è utile quando viene manipolata dai politici per mettere i cittadini della zona A contro i cittadini della zona B. Non è utile quando serve a costruire delle divisioni artificiose e delle rendite di posizione. Non è utile quando serve a far passare dei clandestini per una frontiera artificiale soltanto per guadagnarci sopra. Ecco, io non sono contro le frontiere sono utili quando, ripeto, servono a segnare e a proteggere delle differenze, diventano una follia quando servono a metterci gli uni contro gli altri. Ora tutto dipende dalla politica, anche lì, come nei Balcani, si fa l'Europa e dalla capacità dei politici di andare oltre queste frontiere e di interpretarle in modo positivo e non negativo dipende il nostro futuro.
Gerusalemme è ovviamente un universo composto, la magia, la fede del Santo Sepolcro che, leggevo, raccontavi, un inglese forse ha scoperto essere stranamente vuoto, ma non solo quello, leggo anche: le fedi monoteiste diventano fedi monopoliste in guerra per briciole di poteri e terreni.
Ma diciamo, questo lo senti molto bene quando arrivi a Gerusalemme, perché Gerusalemme tutti la vorrebbero per loro, mentre la grande lezione della città è esattamente il contrario, e cioè che nessuno può rivendicare il possesso esclusivo su quel luogo, perché il Dio che sovrasta quel luogo è un solo Dio, che ognuno chiama in modo diverso. Ma la cosa bella, secondo me, di questo viaggio non è tanto l'arrivo a Gerusalemme, cioè il compimento del voto, il capolinea, ma è tutto quello che c'è in mezzo. Cioè questo scoprire che il cristianesimo più si allontana dall'Occidente, più diventa minoritario, più perde le sue pretese di potere, più si ritrova schiacciato all'ombra dei minareti e più acquista in luminosità e in forza del messaggio. È molto più facile, paradossalmente, essere per un europeo, essere cristiani andando a Oriente che stando nel suo mondo, che stando nel nostro mondo. Perché il nostro mondo è troppo materialista, troppo attaccato anche all'interno della Chiesa a questioni di potere temporale. La bellezza del messaggio cristiano, lo dico da quasi da miscredente, la scoperta della bellezza del messaggio cristiano non la puoi avere qui, o comunque è un fatto rarissimo, è molto più facile averla lì. Per questo viaggio, secondo me, è fondamentale proprio per chi rivendica le radici cristiane dell'Europa. Non puoi trovare le radici cristiane dell'Europa se ti limiti a stare in Europa, devi uscirne, allora capirai.
Un po' scrittum, i ricordi musicali di questo viaggio?
Beh, fin dall'inizio, da quando ho sentito in una sera meravigliosa con la brezza del Monte Rosa che scendeva verso il monastero di Bose, quando ho sentito il canto del Vespero che arrivava dalla chiesa, mi sono detto: mio Dio, ma questo viaggio più che di un fotografo avrebbe bisogno di uno capace di raccogliere e raccontare i suoni. Tutto questo viaggio ha avuto ed ha ancora nella mia memoria una dimensione acustica straordinaria, che sono i canti tenebrosi, detti canti urfalei, che ho sentito in fondo alla Turchia per bocca dei siriani, che sono le formule ripetute dagli ebrei a Gerusalemme nel momento della chiusura del Sabbat, oppure il ticchettio tac 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 che tu senti la mattina alle 4 quando un martelletto di legno colpisce una tavola di legno come fece Mosè migliaia di anni fa nei monasteri ortodossi del Kosovo e anche del Medio Oriente. Ecco, tutte queste cose, queste litanie, queste ripetizioni, questi respiri, queste preghiere sincronizzate con il respiro, sono cose che hanno segnato questo viaggio, e che mi hanno fatto anche pensare che il cristianesimo d'Occidente, in gran parte cattolico, protestante, dovrebbe in qualche modo recuperare questa dimensione canora e acustica del viaggio. È impensabile che un monaco o un prete ortodosso non sappia cantare, mentre noi oggi siamo pieni di preti che non hanno la minima idea di che cosa sia il canto. Il canto fa parte della preghiera, è la preghiera.
E a proposito di musica e di suoni che potrebbero anche diventare preghiera, come ci diceva Paolo Rumiz poc'anzi, vi ricordo quello che abbiamo detto anche all'inizio di questa trasmissione, ovvero di quello che abbiamo pensato per essere vicini con coloro che stanno viaggiando verso la Palestina, via mare, come sappiamo, con coloro che sono a bordo delle navi della Global Sumud Flotilla. Come abbiamo detto, per essere parte di questo viaggio umanitario, abbiamo chiesto a una serie di personaggi del mondo della cultura e del volontariato di indicarci quale potrebbe essere, secondo loro, la colonna sonora di questa iniziativa. Una striscia quotidiana sulle nostre frequenze riproporrà in onda questi suggerimenti. Per viaggiare almeno virtualmente anche voi con la Global Sumud Flotilla, chiediamo a voi ascoltatori che volete contribuire alla costruzione di questa colonna sonora di inviarci un file audio di massimo 40 secondi, un file audio che deve contenere il vostro nome e cognome, la vostra professione, il titolo di una canzone e perché questa canzone è stata scelta. Il file audio va inviato con un WhatsApp al 335 84 28 470. Ripeto, 335 84 28 470. Il numero lo trovate anche sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook di On The Road. 335 84 28 470. Ripeto, nome, cognome, professione, titolo di una canzone e perché è stata scelta. Io vi faccio ascoltare un esempio di chi ci ha già mandato questo file audio, a cui noi poi uniremo la canzone che voi avete scelto. È un modo, come i tanti, con cui vogliamo stare vicini a chi sta viaggiando sulla Global Sumud Flotilla.
Ciao, sono Serena Baldini, presidente della ONG Vento di Terra. La canzone che ho scelto come colonna sonora della Global Sumud Flotilla è People Have the Power di Patti Smith, perché è un meraviglioso inno al potere delle persone di cambiare il mondo, di essere una famiglia umana unita nei valori della giustizia e della pace, capace di continuare a sperare e di credere che ciò che sembra un sogno possa diventare realtà. Insomma, un inno corale alla forza dell'umanità, quella di Gaza e della Palestina tutta, delle persone che sulla flottiglia si sono imbarcate e di tutti e tutte noi che le sosteniamo.
Mama.
On the Road per oggi si ferma qui. Vi ricordo ancora una volta il numero dove mandare il vostro WhatsApp audio: 335 8428 470. Ripeto, lo trovate sul sito di Radio Popolare, lo trovate sulla pagina Facebook di On the Road. Flavio Costoni vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima con una nuova puntata di On the Road. A proposito, grosse novità da domenica prossima, quando inizia il palinsesto, quello normale, il palinsesto invernale. Ci sentiamo domenica prossima e aspettiamo i vostri file audio.
Wallahi, it ain't girls like you out here in the west. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Palestinian, to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's worse to die. Gaza with love. If you had it your way, you would never go back. From Gaza with love, baby. Falastina sincere. وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. 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 Continue à parler, on vous entend. Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abd al-Hamid. Now I'm gonna come off too strong, but still asal falahi, I'm planting the seeds. Yeah, I need, I could get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's worse if I go back. From Gaza with love, if you had it that way, you could never go back. From Gaza with love, baby, Palestine, I sincere.